è la festa solenne di Pentecoste, come sappiamo. La liturgia prevede anche una celebrazione della vigilia. Per adesso vi segnalo i testi della messa del giorno di Pentecoste. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. E la seconda lettura dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, dal versetto 3 al versetto 7 e poi dal versetto 12 al versetto 13. C'è un salto di alcuni versetti. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni e a una pagina che già leggevamo alcune settimane addietro, alcuni versetti di quella pagina. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 104, salmo che non manca mai nella celebrazione della Pentecoste. Noi questa sera avremo a che fare col salmo 56 e poi naturalmente prenderemo contatto con il brano evangelico dando comunque un'occhiata all'icona che sta qui alle mie spalle. Si conclude con la prossima domenica la cinquantena pasquale. Dalla resurrezione del Signore scaturisce una luce che risplende nel mondo e che apre la via della redenzione per ogni creatura. Dal Signore Gesù, che è vivente presso il Padre, ogni creatura viene attirata. E questa è un'attrazione irresistibile, perché lo Spirito Santo è stato inviato, così che il mondo intero è avvolto dall'abbraccio dello Spirito ed è sospinto verso il Figlio, a cui tutte le cose appartengono. A Lui, che con la sua carne umana è ormai intronizzato alla destra del Padre. È Pentecoste ed è festa di pienezza, la pienezza del disegno della redenzione. L'alleanza è stata stabilita per sempre. Ormai una energica e soave spinta interiore orienta ogni cosa verso il Figlio e il suo regno, mentre le creature umane imparano a gridare con la loro voce o con lo stesso silenzio, anche con un pianto dirotto, imparano a gridare Abba, Padre. Tutte le lingue, tutti i rumori del mondo concorrono a riecheggiare quest'unico grido Abba, Padre. Così tutte le creature brillano nella luce, perché viene il regno del Padre. È lo Spirito che infallibilmente ce lo fa riconoscere nella Pasqua del Figlio di Dio. È Lui l'agnello che è morto, che ora è vivente, è Lui il nostro pastore che ci conduce alle fonti dell'acqua della vita. Amen. Leggiamo senz'altro la prima lettura, testo degli Atti degli Apostoli nel capitolo 2. E Francesco, leggi pure.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Armenia, leggi.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi».
Grazie. Questo è il Vangelo che verrà proclamato nel giorno della festa. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 56. Da alcune settimane stiamo accompagnando Davide, come sappiamo, nel corso di quelle vicende che lo costringono a dimorare nel deserto, da un deserto all'altro, anzi. È proprio il caso di interrogarci proprio questa sera, dopo il percorso che abbiamo compiuto fino al Salmo 55, con Davide: in quale deserto ci troviamo, in quale deserto mi trovo anch'io? Cosa vuol dire ormai, ricordate come si concludeva il Salmo 54, guardare oltre i miei nemici? Ultimo versetto 9: da ogni angoscia mi hai liberato, il mio occhio guarda oltre i miei nemici. Ecco, leggevamo la settimana scorsa il Salmo 55 ci siamo trovati alle prese con una conferma quanto mai sincera e commovente di come Davide, in fuga rispetto alle situazioni incresciose che fanno di lui un ricercato, un condannato a morte, Davide affronta la questione: noi con lui, ma in quale deserto mi trovo? Cosa significa guardare oltre i miei nemici, al di là dei miei nemici, che pure ci sono, che in quel caso si chiamavano zifei, che sono quei tali che lo hanno denunciato, che sono stati delatori a suo riguardo nei confronti di Saul per informarlo circa i luoghi in cui sta cercando di nascondersi, e tutto questo, vedete, perché Davide si interroga a riguardo di quel nascondiglio in cui pure ha cercato rifugio e là dove poi è stato denunciato da quei tali che hanno informato Saul a suo riguardo, perché Davide si è reso conto di essere sollecitato proprio nel discernimento di quel rapporto di misteriosa intimità e di profonda fecondità, peraltro, anche se le parole sono molto scarse e quindi tutto avviene per lo più in una intimità molto segreta. Cosa vuol dire nella relazione con il mistero di Dio che lo accompagna, che lo interpella, che lo sta educando, uscire da quel nascondiglio e non essere prigioniero di quella condizione che in realtà ha consentito a quei tali di denunciarlo come preda disponibile ad essere finalmente catturata dal re che lo sta ricercando. E cosa vuol dire, per ritornare a una questione che era già impostata per quel che leggevamo nei salmi precedenti, per Davide dimorare nella casa di Dio e non nel nascondiglio? Ricordate nel salmo 52 il versetto 10: io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. E così di seguito ed ecco quel deserto che Davide ha tentato di attraversare senza restare intrappolato in esso, appunto perché si è reso conto che guardare oltre i suoi nemici significa per lui finalmente uscire allo scoperto e non restare prigioniero di quel nascondiglio in cui pure lì per lì sembrava poter reperire un motivo di sicurezza. Ed è proprio il Salmo 55 che leggevamo la settimana scorsa che lo ha messo alle strette, nel senso che Salmo 55 è espressione di un itinerario interiore, di un discernimento nell'animo, di quell'attività orante che coincide per Davide con la necessità di rendersi conto di come la sua vicenda solitaria e che sembra esposta al massimo delle contrarietà è tutta strutturata nella relazione con il mistero del Dio vivente che lo accompagna anche indipendentemente dalla capacità di precisare logicamente quali sono i contenuti della sua riflessione, della sua meditazione, della sua preghiera, della sua devozione, ma c'è un deserto rispetto al quale Davide tenta di allontanarsi alla ricerca di un altro deserto. Ricordate i versetti 5 no, i versetti 7, 8, 9 del Salmo 55: chi mi darà ali come di colomba, e quel che segue, troverei un altro deserto e allora riposerei in un luogo di riparo protetto rispetto al vento e all'uragano, e quest'altro deserto non c'è. Perché? Perché è proprio il salmo che leggevamo che ci ha messi a parte di quella constatazione che provoca nell'animo di Davide un profondissimo sussulto. C'è un deserto che lui porta con sé, ma c'è il deserto che noi portiamo in noi stessi, quel deserto che porto con me, che è in me, là dove solo il tu di Dio viene a prendermi, né posso costruirmi alternative con artificiali soluzioni, per quanto rocambolesche e fantasiose esse possano mai essere. E dunque, là dove solo lui, il tu di Dio, viene a prendermi, quel tu in cui io confido. E così si concludeva, ricordate, il nostro Salmo 55. Qui ci troviamo. Versetto 24, l'ultimo versetto, tu, ecco quel pronome di seconda persona singolare che emerge qui in maniera così lapidaria, tu Dio li sprofonderai nella tomba, tutto quel tumulto di impulsi, di desideri, di angosce percezioni che disgustano l'animo di Davide nel momento in cui percepisce come la ricerca di un altro deserto sia fallace e addirittura pericolosa, proprio per come contraddice invece quella che avverte il nostro Davide come un'urgenza sempre più determinante e insuperabile, l'urgenza di discernere quel deserto che è in lui, laddove guardare oltre i nemici significa guardare esattamente al di là di quelle che sono le situazioni empiriche del momento che lo mettono alle strette per scandagliare le contraddizioni che stringono, che desertificano e quindi compromettono le relazioni della sua vita. D'altronde il deserto è il luogo in cui le relazioni sono rimosse, sono cancellate in qualche maniera. Il deserto è proprio la condanna alla solitudine, ed ecco il deserto che il nostro Davide porta in se stesso, e la necessità di misurare questa condizione desertica del suo vissuto personale, interiore, ma nei fatti che danno forma alla sua esistenza non ci sono alternative che possano in qualche modo ingannare la sua progettualità. Non c'è un altro deserto, ma è questo il deserto, il suo, il nostro, il mio, nel quale Dio viene a cercarlo. Ecco, era l'ultimo versetto, quello che stavo leggendo. Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba, gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io in te confido. Ecco, eccoci qua. Ed ecco il Salmo 56, vedete il nostro. E il Salmo 56 è in qualche maniera tutto un ingrandimento di quest'ultima affermazione. Un ingrandimento. Io in te confido. Cosa vuol dire per Davide questa confidenza? E il Salmo che adesso leggeremo è un'illustrazione che penetra nel valore autentico di tale confidenza. Io in te confido, perché tu mi vieni a cercare, sei tu che mi vieni incontro nel mio deserto, sei tu che mi raggiungi là dove nel mio deserto io sto scoprendo che non dipendo più da quelli che mi hanno denunciato, che si chiamino Difei o con altri nomi, né dipendo più da Saul che mi insegue, poi ne riparleremo anche di lui, sono chiamato a rendermi conto di come sono responsabile di quel deserto che fa della mia vita un luogo di relazioni interrotte, di relazioni deviate, di relazioni compromesse, di relazioni inquinate, di relazioni abusate, di relazioni fallite. Il mio deserto, e tu mi vieni a cercare. Io confido in te. Già. Ed ecco. Vedete, il nostro Salmo 56 Notate l'intestazione, che è piuttosto laboriosa. Leggo così come sta scritto nella mia Bibbia. Al maestro del coro su Yonat Elem Rehokim, di David Miktam, quando i filistei lo tenevano prigioniero in Gat. Ma, intestazione piuttosto ridondante. Ma intanto notate questo accenno a episodi che riguardano la vita di Davide quando si trovò ad essere prigioniero in Gat. Gat è uno dei principati filistei. Davide ha compiuto imprese di straordinario valore nel combattimento contro i filistei. Ed ecco, sono due momenti. È un momento nel capitolo 21, nella mia Bibbia qui sul bordo della pagina è citato il testo del capitolo 21 nel primo libro di Samuele, quando Davide, che è in fuga rispetto a Saul che lo ha condannato, trova riparo presso il re filisteo, il re di Gat, che è una situazione massimamente sconcertante, paradossale, proprio presso colui che è il nemico del suo popolo. E tant'è vero che la situazione poi si evolve in maniera che sembra paradossale, che diventa una maniera che è attuazione di una provvidenziale dimostrazione di misericordia da parte del Signore, perché Davide, in quel contesto in cui la precarietà è divenuta talmente urgente, per cui non ha trovato soluzioni alternative, si è trovato ad essere ospite presso il re filisteo, il nemico del suo popolo, che significa in realtà assumere una posizione che oggettivamente è quella di nemico lui stesso del suo popolo. Davide è divenuto nemico dei suoi. Capitolo 21, primo libro di Samuele, e Davide in quella occasione, visto che i collaboratori del re lo guardano di traverso, si rende conto che la situazione sta precipitando anche in quell'ambiente, e allora fa il pazzo. Meshuga, dice, fa il pazzo. Impazzisce, si mette in scena, è un abile attore Davide, fa il pazzo. E tra l'altro a quell'episodio fa riferimento il Salmo 34 che noi leggevamo qualche tempo fa. Salmo 34 nell'intestazione porta esattamente il richiamo di quell'occasione in cui Davide fece il pazzo. Davide dimostrò di essere animato, orientato nelle cose della vita da un altro modo di gustare, che è una forma di pazzia. Ma su questo adesso non c'è molto da aggiungere, perché, vedete, qui Davide che, stando al Salmo 56, chiamato a rendersi conto di come quella avventura fu una espressione, una manifestazione, una messa in scena di quel deserto attraverso il quale sta viaggiando, e quel deserto interiore che in maniera allusiva ma anche molto provocatoria appare proprio come la necessità di far sua una pazzia. Quello che avvenne a Gato in quell'occasione, una soluzione teatrale, ma c'è un deserto rispetto al quale sembra che non ci sia possibilità di superamento e di uscita se non attraverso una forma di impazzimento, laddove il Signore viene a cercarlo. Già, impazzire. Eppure vedete qui il Salmo, quando parla di Davide prigioniero a Gat, Davide, e qui è non soltanto ricondotto a quell'episodio che adesso citavo nel capitolo 21 del primo libro di Samuele, ma a un'altra vicenda che viene raccontata in quello stesso libro primo di Samuele nei capitoli da 27 a 29, quando in una fase ulteriore, quando ormai Davide è anche da anni ormai costretto a vivere allo sbando, anzi attorno a lui si è poi raccolta una specie di compagnia di ventura di personaggi sbandati come lui, banditi più o meno pericolosi, come ormai la sua stessa identità anagrafica sembra essere così descritta. E in quel contesto Davide, rendendosi conto del fatto che il re Saul avrebbe finalmente smesso di inseguirlo, si rende conto che è il caso di riprendere contatto con il re filisteo, che si chiama Achish a Gat, e così si trasferisce, e addirittura il re filisteo lo incarica di svolgere niente meno che la funzione di guardia del corpo. E poi trova modo per che gli sia assegnato un feudo, una località meridionale dove poi Davide gestisce certe operazioni secondo i suoi interessi. Una situazione paradossale, ma nello stesso tempo vedete una situazione di massima contraddizione, perché Davide ormai è inserito nell'organico dei collaboratori del re filisteo. Capitolo 27, e nel capitolo 29 addirittura, nel momento in cui riattiva la guerra tra Saul, re di Israele, e i filistei, Davide dovrebbe schierarsi sul campo di battaglia, lui con i suoi fedeli collaboratori, dalla parte dei filistei. La situazione è paradossalmente contraddittoria. Siamo davvero, vedete, alle prese con una vicenda che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria discesa all'inferno. La discesa all'inferno. Già. E Davide è travolto dagli eventi e non può trovare autonomamente una soluzione, può solo gestire situazioni che stanno esplodendo in maniera così clamorosa da diventare davvero una manifestazione pubblica di come la sua figura personale è strutturalmente squalificata, addirittura chiamato a schierarsi sul campo di battaglia dalla parte dei filistei. Discesa all'inferno, le contraddizioni che lo stringono e che non può gestire se non per incentivare ancora le conseguenze dannose di una scelta che fa di lui il protagonista della sua stessa condanna all'inferno, una perdizione insolubile, insuperabile, per cui non c'è alternativa né salvezza, se non fosse vero, vedete, che Davide è tirato fuori dall'inferno, per come vanno le vicende, indipendentemente da qualunque sua presa di posizione, viene costretto a rientrare nel suo territorio, a ritirarsi dallo schieramento che si sta delineando per il combattimento finale tra Israele e i Filistei. Tra l'altro in quel combattimento Saul morirà, moriranno anche i figli di Saul, sarà una tragedia, ma Davide è tirato fuori dall'inferno. Già. Vedete, qui il Salmo, l'intestazione, io mi perdo nelle chiacchiere, ma notate bene che ci tiene a precisare questi episodi. Il caso di Davide che impazzisce? Il caso di Davide che scopre di essere responsabile del suo inferno e ne è tirato fuori. Vedete che nell'intestazione compaiono delle parole un po' curiose. Qui al maestro del coro su Yonat Elem Rehokim. Cosa vuol dire? Sì, le traduzioni sono lecite, ma sempre piuttosto incerte, per cui vedete, la nostra Bibbia, suppongo anche da voi, evita di tradurre.
No,
suppongo.
Traduce.
Come dice?
Colomba dei terebinti lontani.
Ecco, questa è una possibile traduzione. Yonà è la colomba, ma vedete che questo significa che siamo rimandati a quella colomba del Salmo precedente. Fossi come una colomba, troverei un deserto lontano. Ecco, questo deserto lontano non c'è. E qui vedete che, in realtà, la traduzione suggerita dalla vostra Bibbia è onesta, ma ci sono altri suggerimenti. In ogni caso c'è un richiamo a quella colomba, e siamo innestati in nella continuità con il Salmo precedente, dove... vi suggerisco di intendere così, come peraltro intendono alcuni altri traduttori, ma ripeto, senza pretendere di dare la risposta che perfettamente interpreta il senso di queste poche parole. C'è di mezzo una colomba che è impedita per quanto riguarda il volo verso luoghi lontani. Quella colomba che, e vedete, come ci è stata descritta, e quella colomba mediante la quale Davide ha parlato di se stesso, quella impossibilità di volare lontano. Appunto, quella necessità di fare i conti con il suo deserto, che questo deserto sia il luogo in cui è necessario impazzire per venirne a capo, o che questo deserto sia addirittura quell'inferno che ci costruiamo, che mi costruisco laddove sono responsabile dei miei danni, e più mi arrabatto nel tentare da protagonista di gestire i miei negativi, più incentivo le conseguenze catastrofiche del mio fallimento. Ebbene, vedete, una colomba che non può volare lontano. E in più dice Miktam, altra parola un po' misteriosa, sono sei salmi. Da vedete che da questo salmo in poi fino al salmo 60, tutti i salmi dell'intestazione porteranno questa parolina. Forse possiamo intendere in sordina. Ma che poi è un'indicazione del tutto pertinente. Questo momento nel cammino di Davide, nel suo confronto con provocazioni che la permanenza nel deserto gli impone, è in sordina, non sono canti che vanno alla ricerca del pubblico, non c'è un contesto liturgico o paraliturgico, nemmeno devozionale, è veramente il rimuginio interiore del nostro Davide, che qui in sordina assume la fisionomia di una confessione, quanto mai proprio onesta e coraggiosa, e nello stesso tempo silenziosa. Quando la colomba non può più volare lontano, E quindi, quando si sperimenta lo spasimo di chi non può più fuggire. E allora in questo contesto, ritorniamo al punto, ma cosa vuol dire avere fiducia? Io confido, ecco il Salmo 56, io confido. Cosa vuol dire fiducia? Quando di fatto non posso più fuggire. Non posso più fuggire se non, perché constato che per quanto mi arrabatto nei tentativi di fuga, di autogestione, di autodeterminazione, di autocontrollo, mi fabbrico un inferno. Ebbene, vedete, ecco qua, leggiamo il Salmo, dopo tutte queste chiacchiere. Una prima sezione del Salmo, da qui versetto 2 adesso fino al versetto 5. Versetto 5 assume le caratteristiche di un ritorno, una specie di ritornello, specie dico, perché vale la pena usare questo vocabolo, ma è puramente allusivo. Ricompare il cosiddetto ritornello nei versetti 11 e 12 e poi c'è una terza sezione brevissima. Leggo: pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Sì, mi calpesta, più che calpestare, qui si potrebbe tradurre, c'è qualcuno che mi sta col fiato addosso, ecco. Questo verbo può essere tradotto con calpestare, ma probabilmente è un altro verbo quello usato qui nel testo ebraico, che ha piuttosto a che fare con l'affanno, l'anello. C'è qualcuno? Come?
Mi perseguita.
Qualcuno mi perseguita, sì. Qualcuno mi sta col fiato addosso. Ecco. Un aggressore mi opprime. Mi calpestano, di nuovo lo stesso verbo, i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Dunque è il deserto di Davide, ed è il deserto nel quale sperimenta cosa vuol dire essere sempre più stretto nella morsa che gli viene imposta dalla presenza di aggressori, che peraltro, vedete, sono aggressori che agiscono nell'animo di Davide, perché nel deserto Davide è più che mai condizionato dalla sua solitudine, ma è una solitudine che è popolata da queste figure che lo stringono, che lo incalzano, che lo sgomentano. Tra l'altro, vedete che qui il testo in ebraico aggiunge una parola, marom, dice dall'alto, non so se dice qualcosa del genere alla vostra Bibbia, dall'alto, sì, sì. Dice così, dall'alto, sì, dall'alto, ma si potrebbe anche tradurre dal profondo. Io tendo a tradurre così, probabilmente lo dicevo anche in un'altra occasione, marom, dal profondo, vedete, stritolato dentro a queste molteplici punzecchiature di voci, di richiami, di segnali, di suggerimenti, di minacce, tutto quello che sintetizza adesso il nostro Davide nell'esperienza della paura. Ecco, la paura. Nel giorno della paura, dice il versetto 4, io in te confido. Ecco il nostro verbo. Dunque, confidenza, sì. Nel giorno della paura. La paura. È il deserto della paura. Dove, vedete, la paura è determinata non più semplicemente dal rapporto con quei nemici o Saul che imperversa a modo suo, ma c'è questa aggressione che viene dal profondo. c'è questa questione che viene da dentro, già ce ne siamo resi conto nel Salmo 55 a suo tempo, c'è un'aggressione che passa attraverso molteplici maschere, istanze, pensieri, desideri, impulsi, pretese, ipotesi di gestione del suo cammino, della sua vita, della sua storia, del suo dramma. Ed ecco, proprio questa aggressione dal profondo che adesso nel versetto che segue si esprime come ancora una volta la pretesa di gestire il suo vissuto, forse anche con quella soluzione teatrale, peraltro genialissima dal punto di vista scenografico, per cui ne venne a capo quando fece il pazzo. E infatti qui adesso leggiamo: nel giorno della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò paura, vedete, non avrò timore, è lo stesso termine qui tradotto seconda volta nella Bibbia con timore, ma è paura. E che cosa potrà farmi un uomo? Che cosa potrà farmi Enosh, un uomo? Anzi, no, qui non è Enosh, qui è Bazar. Bazar. Carne umana, cosa potrà mai fare? Dunque, cosa dice?
Bazar, con la V.
Bazar.
Ah, Bazar.
Bazar è la carne. Bazar. Cosa potrà mai fare un uomo? Vedete, c'è una nota di spavalderia in questa presa di posizione di Davide, che ancora una volta, mentre dichiara la sua paura, però si ritiene autorizzato a vantare un titolo di competenza, di originalità, di protagonismo, per cui ne verrà fuori con le soluzioni geniali di chi confida nel Signore. Certo, ma confidare nel Signore in questo caso significa appunto dimostrare di essere in grado di governarsi con tutte le prerogative di chi è protagonista del suo vissuto. Ed ecco, vedete che qui Davide va precipitando in una percezione del suo deserto che è sempre più disgustosa. Infatti leggo: travisano le mie parole. Questo travisano, c'è nelle mie parole, c'è qualcosa di disonesto, di scorretto, di incorrotto, di inquinato. C'è qualcuno che travisi, ma vedete, qui è proprio un fenomeno interiore quello che Davide sta registrando. Questo che poco fa definivo come l'inferno in me, quella presa di coscienza di come più mi arrabatto nel gestire i miei negativi e più mi ritrovo intrappolato nelle conseguenze di un fallimento irrimediabile. E qui dice le mie parole, già, ma le mie parole che suonano false, che mi suonano disgustose, ecco proprio questo. Tra l'altro, vedete quell'impazzimento di cui parlava il Salmo 34 e poi ne parlava il primo libro di Samuele, capitolo 21, è fatto tutt'uno con l'acquisizione di un altro gusto. Ma adesso qui dice: non pensano che a farmi del male. Ecco, suscitano contese, tendono insidie, osservano i miei passi per attentare la mia vita. Vedete, si sente intrappolato, è proprio vero. Un'insidia che mi rende capace solo di rovinarmi e di perdermi da solo, è il mio inferno. Nelle mie contraddizioni sono capace soltanto di condannarmi inevitabilmente a una sconfitta irrimediabile. E più mi ci do, mi do da fare e più mi rovino. E vedete che qui c'è questo accenno ai miei passi. In realtà il termine passi è che vuol dire calcagno. Ricordate che nel libro della Genesi, nel capitolo 3, quando il serpente viene condannato, insidierà il calcagno. Ecco. Ci risiamo, i padri della Chiesa su questo versetto riflettono tenendo conto esattamente del richiamo alla insidia che continua a minacciare la discendenza della donna. Perché il serpente punta a mordere il calcagno, e qui lui vedete preso dentro a questa disgustosa percezione di come da se stesso, in se stesso, con tutte le sue migliori prerogative e con tutte le sue intenzioni che sembrerebbero più che mai geniali e intraprendenti, è in grado soltanto di fabbricarsi un inferno, è in grado soltanto di perdersi nel suo deserto. È il deserto, che più deserto di così non potrebbe essere. E allora qui dice, vedete, per tante iniquità non abbiano scampo. Nella tua ira batti i popoli, o Dio, i passi del mio vagare tu li hai contati. Il versetto 9, il versetto bellissimo, un testo poetico, quello del nostro Salmo, che qua e là mette a dura prova i traduttori, ma un testo poetico davvero di alto livello. E qui: i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tu raccogli, non sono forse scritte nel tuo libro? Già. Il mio vagare, notate questo verbo vagare, sapete, questo verbo ha a che fare con la storia di Caino che vaga inquieto nel paese di Nod. Ecco, il mio vagare, e io giro, vado così allo sbando, dove il deserto è nell'ambiente geografico che sto attraversando, il deserto è dentro di me, in questo mio ripercorrere le vicende interiori, le strade dell'animo che furono di Caino, e poi le mie lacrime versate laddove non c'è più recupero, laddove vengono versate sembra che si perdano tra le pietre del deserto senza lasciare traccia, ma ecco, resta il silenzio del mio grido, i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tu raccogli. Vedete, non sono forse scritte nel tuo libro? E allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. Ecco il grido a cui adesso mi riferivo, quel grido che è pura obbedienza alla parola. Vedete, un atto di affidamento purissimo, quella confidenza che Davide ha dichiarato sta prendendo consistenza. Vedete, un conto è dichiarare la confidenza: io in te confido, ma cosa vuol dire? E qui vedete questo filtraggio di vicende interiori che hanno assunto l'aspetto infernale di una vicenda nella quale la sua stessa dichiarazione di fiducia si svuota, si corrompe, si sgretola dall'interno e diventa una autocostruzione di un piccolo, grande, comunque sempre terribile inferno. Ed ecco, vedete, questa obbedienza adesso alla parola, ma è cambiato il tono. Cambiato il tono rispetto a quella certa spavalderia che notavamo nel versetto 5. Io confido, ecco, ci sono, e adesso io grido, so che Dio è in mio favore, è vero, è Lui che viene a cercarmi, è vero, io confido, sì, ma vedete, qui è un atto di consegna rispetto al quale noi ancora una volta possiamo ragionare con parole nostre, come Davide dichiara io confido e poi si rende conto di come questa sua dichiarazione è intrinsecamente compromessa ancora da ricerche di autonomia, la pretesa di essere autosufficiente, cose del genere. E adesso noi continuiamo a parlare, io continuo a parlare, vedete, ma qui è il dato vissuto da parte di Davide, e che è un'indicazione rispetto alla quale ciascuno di noi poi fa i conti per quello che è il suo deserto e la sua partecipazione in un modo o nell'altro a quel inferno universale, per cui noi in quanto eredi di un fallimento che ci chiude dentro all'orizzonte di una condanna a morte, noi siamo capaci soltanto di perderci, ed è in questa condizione che la parola creatrice di Dio. Ma è veramente un atto di obbedienza che non può in nessun modo ridursi né farsi valere nella sua autenticità, perché è espresso con un linguaggio molto molto lucido e pregnante dal punto di vista del contenuto ideale, ma è il vissuto. E vedete, una pura obbedienza alla parola. Allora c'è veramente da impazzire, qui vedete Davide scopre di essere ricondotto alla condizione di creatura, allo stato primario, nella condizione primigenia della creatura, che si chiama Adamo. Infatti vedete qui il versetto 10, stavo leggendo: allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato, il grido, so che Dio è il mio favore, lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore, in Dio confido, non avrò timore. Lo ridice adesso, non è più la paura. Che cosa potrà farmi un uomo? Uomo è Adam. Adesso è Adam, l'uomo, già, mi ritrovo ad essere perduto come Adamo, e come Adamo ricercato, così come il Signore Dio ha cercato Adam e la compagna nel giardino, laddove si nascondevano, laddove cercavano di rimpannucciarsi in maniera più o meno disgustosa e meschina, ma come il Signore l'ha cercato e l'ha chiamato, e la parola è la parola creatrice che adesso vedete qui il nostro Davide recepisce come il mistero a cui può sempre soltanto abbandonarsi, ma totalmente, non per motivi di ordine teorico, ma perché è il vissuto non può più gestire, per cui non ha più strumenti di auto soluzione del dramma, quel vissuto che per quanto lo riguarda ha le caratteristiche di un inferno senza alternativa, ed ecco la parola creatrice. Tra l'altro notate che qui nel versetto 11 la parola di Dio, e c'è un'aggiunta, la parola del Signore. Non è indifferente il fatto che qui compaia il nome santo del Signore, il nome impronunciabile, il nome del misericordioso, il nome del santo, il nome del vivente, Dio, Elohim Adonai, ecco il Signore, la parola del Signore, e non ci sono più difese, scappatoie, non ci sono più alternative da ricercare, da scoprire, da gestire, e c'è di fatto quell'inferno in cui Davide è disceso e dal quale non sa come uscire, è una trappola micidiale rispetto alla quale lui non ha soluzioni, ed ecco la parola che si è manifestata nell'opera creativa, la parola con cui il Signore Dio ha chiamato Adamo. E allora la confidenza sarà autentica? Quando il linguaggio della gratitudine totalizza ogni aspetto, ogni elemento, ogni cosa della nostra vita. La gratitudine. Vedete, quel che Davide sta dichiarando adesso negli ultimi versetti del nostro Salmo, quando non è più in nessuna maniera in grado di interpretare quella dichiarazione, dare un contenuto a quel suo atto di fiducia, ricorrendo a delle soluzioni, quali che siano. C'è stato anche il caso dell'impazzimento a suo tempo, non c'è più da volare lontano, non c'è più modo di scappare, si è trovata dentro a quella contraddizione micidiale nella quale non ha potuto far altro che riconoscere di essere perduto, ed ecco la parola creatrice, la parola che fa di un uomo una creatura redenta, quella parola rispetto alla quale Davide, vedete, non ha più altro linguaggio possibile se non quello della gratitudine. È una gratitudine totale, una gratitudine capillare, una gratitudine che riguarda il visibile e l'invisibile, che riguarda la concretezza del vissuto fin nei minimi dettagli. Infatti leggo: su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, quanto a me, dice qui, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammino nella tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio. Vedete, è una gratitudine a tutto campo, E così, tra l'altro, qui proprio nell'ultimo versetto 14 che ho appena letto, quell'accenno al camminare dinanzi alla presenza, che è espressione che compare in altri casi, compare altrove e compare nel capitolo 17, proprio nel capitolo 17 del Genesi, a proposito di Abramo. Abramo che camminava la presenza, capitolo 17 di Genesi, versetto 1, camminava la presenza. Dunque è come se lo stesso Davide si ritrovasse nei panni dell'antico patriarca, per rendersi conto che c'è una luce, nella luce dei viventi, oh Dio, una luce nella quale si vede una strada, la strada che consente di risalire dagli inferi. Ed è, vedete, tutto così gratuito, e non perché lo possiamo dire con qualche argomentazione linguistica, ma perché è così, tutto così gratuito. La strada che si intravede nella luce, così come è capitato ad Abramo, così capita a Davide, così nell'inferno, laddove... E per quanto mi riguarda io sono perduto, ed ecco la parola creatrice fa di me un nuovo Adamo. E quella discesa agli inferi ha tutte le caratteristiche ormai, così come Davide può ripensare a quella vicenda in una fase ulteriore di riflessione, di ripensamento e di discernimento, tutta da reinterpretare come la nascita da un grembo fecondo che ha fatto di quell'inferno il principio generativo di una nuova creatura che è in grado di usare come linguaggio appropriato per intendere la traversata del deserto, il linguaggio della gratitudine. Nella tua luce vediamo la luce, diceva il Salmo 36. Ebbene, per quanto mi riguarda, Dio, solo sono in grado di consegnare a te i miei voti, cioè renderti grazie in ogni in tutte le forme che mi sono consentite. Nell'uso del linguaggio, nel modo d'essere, nel modo di camminare dentro alle misure della nostra condizione umana. Ed ecco, questo camminare nel deserto alla tua presenza, dove il mio deserto è questo camminare alla tua presenza, laddove il mio deserto, il deserto della mia perdizione, è il deserto in cui mi stai educando nella gratitudine semplice, intensa, totale, purissima, perché sei il Signore. Lasciamo da parte il nostro salmo, così. E approfittiamo dell'icona che sta qui alle mie spalle. Non è una novità per nessuno, è l'icona di Pentecoste. E notate, abbiamo a che fare con la scena di un interno, ma è un interno che si affaccia su orizzonti sconfinati. C'è quella specie di abside semicircolare sullo sfondo con quelle feritoie, e vedete il cielo è aperto. Quando nelle icone compare quel drappo che congiunge elementi architettonici diversi, è il linguaggio classico che allude a un interno, ma qui vedete l'interno si affaccia su orizzonti aperti. È il popolo cristiano che è testimone della visita di Dio. I personaggi qui rappresentati sono coloro che danno già forma, una forma primigenia al popolo cristiano, così come nel corso del tempo sarà in grado di testimoniare quella visita mediante la quale Dio si è reso protagonista nella storia umana. E vedete come la storia umana si è configurata alla maniera di una scena che ha una sua visibilità, e l'icona oggettivamente porge a noi delle immagini visibili, ma è una scena che è intrinsecamente interpretata da delle dinamiche invisibili. Perché dico questo? Vedete, abbiamo a che fare con 12 personaggi, c'è un vuoto nel centro di questa assemblea di figure che lì per lì sono sedute, quindi appaiono come immobili, e d'altra parte percepiamo subito come questa immobilità è pervasa da una fortissima tensione emotiva, al punto che il silenzio di questa scena, per così dire, strepita, urla, grida. Notate come l'icona sia segnata da una irruzione proveniente dall'alto, quell'irraggiamento che rievoca la pagina degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto poco prima, per cui ecco nella festa di Pentecoste questa presenza che irrompe sulla scena in modo tale da assumere la fisionomia di lingue di fuoco, sono lampi, ed è una potenza che proviene dall'alto. La pagina che leggiamo negli Atti degli Apostoli subito ci ha informato, ma è lo Spirito Santo creatore, ed è lui che incendia la scena, che provoca un duplice movimento, vedete? Questa irruzione dall'alto, questa potenza incendiaria che conferisce peraltro a tutta l'immagine una nota di incandescenza. Provoca, vi stavo dicendo, un duplice movimento, un movimento dal basso verso l'alto e un movimento dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto, e vedete qui questa zona oscura qui in basso, questo personaggio che ha come suo titolo di identificazione il cosmos, è una posizione regale, è il principe di questo mondo, è una figura infernale, anche se principesca, anche se regale, e d'altra parte vedete è già in questa profondità che sono depositati 12 rotoli, i rotoli sono immagini che servono a indicare una missione, peraltro i personaggi presenti nella icona tengono in mano il rotolo allude a una missione, dunque a una proiezione che attraversa la scena del mondo, nel tempo, nello spazio, ed ecco che già questa stessa potenza di coinvolgimento nella missione che è poi rappresentata dai 12 personaggi, che è la missione del popolo cristiano nella storia umana, è già seminata nel fondo dell'abisso, nel luogo oscuro, nell'inferno. E vedete questa proiezione dal basso verso l'alto adesso, è come un utero materno che ha assorbito in sé e attrae a sé tutto il travaglio del mondo. È la missione della Chiesa, grembo che porta in sé il dramma della storia umana, e tutto questo in continuità con la evangelizzazione degli inferi, che è il frutto della Pasqua di Cristo, il figlio che è disceso e risalito, colui che è sprofondato nell'abisso e colui che ha fatto di quell'abisso il grembo nel quale la vittoria del creatore è ormai instaurata in maniera tale che adesso vedete tutto quello che nel mondo infernale, tutto quello che ha a che fare con la condizione di smarrimento, di confusione, di deserto, di perdizione della nostra realtà umana, tutto è come ricapitolato all'interno di quel grembo materno che tutto aspira a sé e tutto gestando alla maniera appunto di una gravidanza materna, con tutti i dolori che questo comporta, e d'altra parte con la promessa di una fecondità invincibile, nel senso che è vittoriosa, la fecondità che fa del mondo infernale una nuova creazione. Ebbene, vedete, c'è un movimento dal basso verso l'alto in risposta a quella irruzione dall'alto, dal basso verso. Sì, ma c'è un movimento dall'interno verso l'esterno, e qui vedete i personaggi, i rotoli, i libri e quell'affaccio sull'orizzonte che si apre, che si allarga, che si allontana nello spazio, nel tempo, e noi intravediamo la grande fatica missionaria della Chiesa che va dall'intimo del cuore umano alla piazza del mondo, di modo che essa discerne la missione della Chiesa, discerne sempre e dappertutto nello svolgimento della storia universale percorsi di conversione per ogni cuore umano, come sempre e dappertutto le strade della conversione, vedete, non in modo astratto o per un programma ideale o per una definizione teologica, ma radicale, invisibile profondità di ogni cuore umano, strade di conversione che si aprono dall'interno verso l'esterno per ogni cuore umano. E noi stiamo, vedete, contemplando nell'icona la signoria di Cristo per la gloria del Padre nella dolcezza infocata dello Spirito Santo. Ecco, uno sguardo, dopodiché ritorniamo al brano evangelico, l'abbiamo riletto poco prima, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, È sera, dice l'Evangelista, abbiamo letto questa stessa pagina evangelica del tempo di Pasqua, ed era sera di quello stesso giorno, la sera del giorno nel quale già è stato da parte dei discepoli ricevuto l'annuncio, perché immediatamente prima, se voi ricordate, è stata Maria di Magdala, versetto 18, Maria di Magdala, che è andata dai discepoli per annunciare loro: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Dunque l'annuncio già è stato ricevuto. E quindi i dodici sono insieme, riuniti, in realtà poi veniamo a sapere, ma questo è un discorso che si sviluppa successivamente, ci manca Tommaso, comunque questo adesso non ci riguarda. Fatto sta che si sono radunati, a suo tempo nel capitolo 16 versetto 32 leggevamo nei giorni scorsi i discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Ebbene, alla fine dell'ultimo discorso, ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, capitolo 16 versetto 32, è già venuta, in cui vi disperderete, ecco la dispersione, vi disperderete ciascuno per conto proprio, mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Dunque se i discepoli sono riuniti vuol dire che il tempo della dispersione ormai è superato, sono riuniti, però ci manca qualcosa, perché sempre nel capitolo 16, vedete, in quel certo discorso di Gesù, nel versetto 20, leggevamo ultimamente: in verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà, voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Già, ci manca qualcosa, vedete, finito il tempo del pianto? Ma ancora non è subentrata la gioia. Tant'è vero, vedete, che le porte sono chiuse. E sono chiuse per la paura dei giudei. Dunque, vedete, ci risiamo. Qui il testo, in maniera così sintetica, proprio inquadra la situazione in maniera efficacissima. È la sera di quella domenica, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Già, la paura, phobos, dice il testo in greco. È finito il tempo del pianto, ma ancora non è subentrata la gioia, vi stavo dicendo. Le porte chiuse sono il segno di un disagio interiore, che qui si chiama paura, ma non soltanto qui. Disagio interiore, vedete, la paura riguarda al mondo di fuori, i giudei, un'espressione che nel Vangelo secondo Giovanni assume un valore emblematico che va ben oltre qualunque definizione di ordine etnografico o nazionalistico e così, ma il mondo di fuori, ma anche il mondo di dentro. Già, a questo riguardo l'avventura di Davide ci sta testimoniando tante cose riguardanti proprio il mondo di dentro. Paura, quelle porte sono segno di un atteggiamento difensivo. È un atteggiamento difensivo che, vedete, ancora allude a una certa pretesa di autogestione della vita. E quello che Davide ha constatato alla sua maniera, come abbiamo intravisto leggendo i Salmi 55 e poi 56, è un atteggiamento difensivo che fa tutt'uno con quella certa pretesa di essere ancora in grado di governarsi in autonomia, magari appunto in una posizione che prende atto di quell'annuncio che attraverso Maria di Magdala è stato loro rivolto. Ma sono liberati dal pianto, ma sono ancora preda della paura. In realtà, vedete, in tutto questo c'è qualcosa di infernale, per ridirla con un'espressione che è comparsa più volte nelle mie chiacchiere poco prima, leggendo il Salmo. C'è qualcosa di infernale, come nel Salmo 56. In tutto questo che in continuità con quell'annuncio che di per sé ha trasmesso loro la testimonianza di una novità dirompente, malgrado questo ancora le porte chiuse, la paura, e noi la comprendiamo bene questa paura, ma quella paura che gestita, curata, coccolata, forse anche vezzeggiata, forse anche studiata come motivo valido per giungere a delle soluzioni di carattere organizzativo, a dei programmi e a delle procedure di impegno che potrebbe diventare addirittura propriamente pastorale, come è proprio di una comunità di discepoli del Signore, ed ecco difesa. Ed è un inferno, ed è la consacrazione di uno stato di perdizione, di uno stato di smarrimento, di uno stato di fallimento. E qui viene Gesù, e Gesù apre la porta. E Gesù apre la porta, ricordate, leggevamo a suo tempo nella quarta domenica il Vangelo del pastore. È il pastore che apre la porta, proprio il capitolo 10, tutto il capitolo 10 fino al versetto 18, il pastore che dice tra l'altro espressamente: io sono la porta che libera che serve a liberare le pecore rispetto al recinto. E il pastore il vero pastore non è un ladro, non è un brigante, non vuole dominare, non vuole gestire quello stato di prigionia nel quale versano le pecore dentro a quel recinto, che è appunto il modo per definire uno stato di oppressione, di dipendenza rispetto a un potere dominante, uno stato di schiavitù, prigionia. Ed ecco, il pastore apre la porta, leggevamo a suo tempo, e chiama le pecore e le libera dal recinto, e conosce le pecore e si fa conoscere dalle pecore. Ed ecco qui, venne Gesù e si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Vedete, è il suo saluto, saluto di pace, e questo saluto di pace trasmette l'annuncio di quella che in lui è stata ed è e rimane per sempre la vittoria della vita. Se voi ricordate, questo annuncio della pace compariva due volte nei discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Proviamo a sfogliare le pagine a ritroso, capitolo 16, versetto 33, è l'ultimo versetto del capitolo 16, e dunque è l'ultimo versetto dell'ultimo discorso durante l'ultima cena. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate pace. Io ho vinto il mondo. Pace. Io ho vinto il mondo. E se voi ricordate, tenendo d'occhio sempre il versetto che abbiamo appena raggiunto e che ho appena letto, ritornando al versetto al capitolo 14, nel versetto 27 leggevamo a suo tempo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che tra l'altro parole che ritornano ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, il celebrante fa suo questo stesso linguaggio. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo la do a voi, non sia turbato il vostro cuore, non abbia paura, non abbia paura, pace a voi. Già, vedete il versetto 33 del capitolo 16 dice: io ho vinto il mondo. Gesù chiude così il suo discorso, i suoi discorsi, è la vittoria che espelle il principe di questo mondo. E qui vedete, senza particolari acrobazie, solo per un momento vale la pena di rintracciare nel capitolo 12 il versetto 31, dove Gesù afferma: questo è il giudizio, la crisis, versetto 31, di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e di seguito: io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Il principe di questo mondo, ma dire principe di questo mondo significa dire la potenza demoniaca, significa dire la trappola infernale che ci chiude dentro alle contraddizioni della nostra condizione umana, le contraddizioni rispetto alle quali noi non siamo in grado di intraprendere itinerari di liberazione, se non fosse vero che siamo tirati fuori, che siamo tirati fuori dall'inferno. E nelle contraddizioni della nostra esistenza umana siamo in grado soltanto, e qualche volta con molte pretese, con molta presunzione, di gestire il nostro fallimento. Ed ecco qui, vedete, Gesù parla della sua vittoria. È la vittoria dell'amore disarmato. È la vittoria di colui che è innalzato nel senso che è il crocifisso, glorificato. Per questo mostra le piaghe. Qui, come leggiamo subito nel testo del nostro Vangelo per Pentecoste, pace a voi, detto questo mostrò loro le mani e il costato. Già, mostrò le piaghe, sono le piaghe del trafitto, così come ce ne parla l'antico profeta Isaia nel quarto canto del Servo, ma quella figura del trafitto che emerge in base alla testimonianza profetica di Zaccaria, testi che stanno sullo sfondo delle pagine che già abbiamo letto a suo tempo, le piaghe del trafitto, l'amore disarmato di colui che innalzato attira tutto a sé, è colui che vince il nostro inferno. Vedete, io lo sto dicendo e ripetendo a me stesso, voi potrete anche sbuffare finché volete, ma non riesco parlare in altri termini, leggendo e rileggendo questi testi. Vince il nostro inferno, perché nella nostra condizione umana noi siamo capaci di costruirci l'inferno, e non siamo in grado di per sé di superare, proporre alternative, se non fosse vero che il crocefisso glorificato ha vinto il nostro inferno. E ha fatto lui, proprio in quanto è disceso e risalito, ha fatto lui del nostro stesso inferno un grembo fecondo, come un luogo generativo che ci ricrea come creature secondo il cuore di Dio. Allora vedete cosa succede ai discepoli qui. Mostrò loro le mani e il costato e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ecco la gioia della visione, la gioia della visione. Cosa vuol dire questo? Vedete, ci sono diversi modi di vedere, questo abbiamo già constatato in molte altre occasioni. Se voi ritornate per un momento al capitolo 16, siamo già stati in grado di rintracciare i segnali presenti in quelle pagine. Ebbene, nel capitolo 16, dal versetto 16, leggo così: ancora un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: ma che cos'è questo che ci dice ancora un poco, non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete, e questo perché vado al Padre? Dicevano perciò: ma che cos'è mai questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. E Gesù capì che volevano interrogarli, disse loro: andate indagando tra voi, perché ho detto ancora un poco, non mi vedrete, un poco ancora mi vedrete. Verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra gioia, la vostra afflizione si cambierà in gioia. Già citavo questo versetto. Ed ecco, vedete, c'è un altro modo di vedere. E qui il testo che stiamo leggendo dice che i discepoli gioirono al vedere il Signore. E la visione riguarda il Kyrios, riguarda il Signore. Vedere il Signore, ossia vedere la signoria di colui che scandaglia, colui che conosce il cuore umano, e così tutto quello che riguarda la nostra condizione fallimentare fino alla morte. Il Kyrios, il Signore. Vedete, non è l'esercizio di una visione che semplicemente prende atto delle immagini che nella luce sono disponibili allo sguardo, ma è vedere la sua signoria, è vedere come nella sua signoria tutto quello che riguarda la nostra condizione fallimentare fino alla morte gli appartiene, la sua signoria, vederlo Signore. E qui vedete, è proprio lui che ha fatto del suo modo di morire nella solitudine il fondamento di un'opera di comunione universale, come peraltro leggevamo a suo tempo, ricordate, a proposito del Vangelo di Lazzaro, nel capitolo 11, versetto 51, poi 52. Caifa ha fatto in modo che Gesù venisse già programmaticamente condannato a morte, dunque Gesù doveva morire per la nazione, versetto 52, e non del capitolo 12, del capitolo 11, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme, vedete qui la riunione, la dispersione dei discepoli dopo l'evento catastrofico che ha condotto Gesù alla morte e sepoltura, e i discepoli dispersi, ma qui è la dispersione di tutti i figli di Dio, quindi una prospettiva ecumenica amplissima a cui non sfugge nessun essere umano del passato e del futuro, per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Per questo Gesù è condannato a morte. Dunque, E quel suo modo di morire nella solitudine, vi stavo dicendo, costituisce il fondamento di un'opera di comunione universale. Ecco il Kyrios, ecco il Signore, peraltro, che era menzionato proprio con tutta la devozione che è dedicata al nome santo, perché non può essere nemmeno pronunciato, del Dio vivente, verso la fine del Salmo 56, nel versetto 11. E allora vedete qui, i discepoli gioirono al vedere il Signore, gioirono in quanto vedono come nella sua signoria è vittorioso sul nostro inferno. Come nella sua signoria è protagonista dell'impresa che apre la strada della risalita, la illumina. E guarda caso, la gioia. Piangerete, ma poi vi rallegrerete. Già, non piangono più, ma ancora di gioia non si parlava, c'era la paura. Invece vedete qui ormai la gioia dei discepoli. E vedete quella gioia dei discepoli che bisogna che ritorniamo proprio molto sollecitamente a quei testi nei discorsi che leggevamo durante queste ultime settimane, nei testi nei quali vedete la gioia dei discepoli è annunciata da Gesù come frutto della sua stessa gioia. Prendete il capitolo 15. Sono testi su cui mi sembra importante fermare anche solo per un momento l'attenzione. Capitolo 15, versetto 11. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dunque, vedete, la gioia dei discepoli in quanto è innestata nella gioia sua. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Versetto 11. Se sfogliate qualche pagina, capitolo 17, la preghiera di Gesù al termine di quella cena, leggevamo in questi ultimissimi giorni, capitolo 17, versetto 13. Ora io vengo a te, dice Gesù rivolgendosi al Padre, e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. La gioia di Gesù, il Kyrios, il Signore, la gioia del figlio, vedete, è la gioia della figliolanza. Quella figliolanza è per cui tutto del nostro vissuto umano diventa motivo di gratitudine purissima. E ritorniamo al Salmo 56. È la gioia dei discepoli in quanto è frutto in loro, trasmissione ed effusione in loro di quella che è la gioia del figlio che porta a compimento la sua missione per la gloria del Padre, ed è la gioia dei discepoli quando vedono il Signore. Vedete, senza aggiungere altre chiacchiere, però insistendo nel dichiarare con la massima sincerità che questa epifania della gioia di Gesù il Kyrios, Gesù il Signore, Gesù il Figlio, Gesù il pastore, Gesù l'agnello, Gesù il trafitto glorificato, Gesù l'innalzato, la gioia. Vedete, è il principio della nostra liberazione dall'inferno, laddove la nostra paura che fa di noi degli esseri umani che restano impantanati nelle contraddizioni del proprio fallimento, ed ecco la gioia di questa immersione nella novità della presenza che traccia la strada, che illumina la strada, la luce della vita, diceva il Salmo 56, la luce dei viventi, come al tempo di Abramo, già, ma noi siamo ormai al tempo di Gesù, ed ecco come si esce dall'inferno. Fatto sta, vedete, che è così che ha inizio la missione della Chiesa, perché qui, ed ecco, nel nostro brano evangelico, peraltro brevissimo, Gesù disse loro di nuovo, versetto 21, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dunque la missione della Chiesa ha inizio così. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Dunque alitò su di loro, questa è una citazione di quel che leggiamo nel libro della Genesi, sempre a riguardo di Adam, quella creatura che è il prodotto di un impasto che utilizza Adama, la terra, ed ecco su quell'impasto il Signore Dio alita il suo soffio, il suo respiro, e lo stesso verbo, passando attraverso la traduzione in greco, si intende bene, che incontriamo qui, e Gesù soffia su di loro, ed ecco, ricevete lo Spirito Santo. È così che ha inizio, vi stavo dicendo, la missione della Chiesa, quando i discepoli si rendono conto che la creazione del nuovo Adamo è in atto per loro, per noi. Lo Spirito creatore, lo Spirito consolatore instaura un vincolo di comunione con il Figlio, che è Signore glorioso. È un vincolo di comunione tale per cui il nostro discepolato nella Chiesa, per quanto scadente, per quanto grossolano possa essere, il nostro discepolato nella Chiesa sarà sempre in grado, sarà sempre in dovere di testimoniare che il travaglio del mondo obbedisce all'Evangelo della Redenzione. Perché l'amore disarmato dell'agnello, che è anche il pastore, quest'amore suo ha evangelizzato l'inferno e lo ha reso grembo di perdono e di riconciliazione.